Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, come sempre, affidiamo alla Vergine l'intercessione per il nostro ascolto. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta. Bene, allora stiamo seguendo il ciclo di Giacobbe e se non sbaglio la volta scorsa ci eravamo fermati al sogno di Giacobbe, no? Ricordate, l'avevamo letto, datemi un cenno, sono 15 giorni, no, eravamo lì, ci eravamo fermati al sogno di Giacobbe e con questa scala, tra l'altro più che scala sarebbe rampa, perché l'idea non è tanto quella di una scala. A proposito di scale, poi ho visto che c'è un dipinto medievale a Ferrara, se vi capita di passare, andate a vederlo, dove c'è, e leggevo che è anche l'unico, no? Dove c'è un Signore Gesù che va in croce salendo su una scala. E lui che è, sì, una cosa particolare. Però ecco, la scala di cui si parla qui, piuttosto la rampa, cioè l'immagine, dobbiamo pensare a quegli ziggurat, si chiamavano così, cioè quei templi, no, a gradoni, dove poi sulla sommità c'era la Babel, la porta di Dio, no? E quindi l'idea dell'incontro con il divino è legato a proprio a questa rampa che toccava il cielo. Gli angeli di Dio salivano e scendevano su di esse. È interessante anche poi questa cosa di gli angeli che salgono e scendono. Di per sé gli angeli scendono, nel senso che come annunciatori di Dio, no, sono inviati da Dio e quindi scendono. L'angelo che va da Maria, l'angelo che va da Zaccaria, eccetera, no? Per cui è interessante questa cosa, già i commentatori ebrei avevano notato questa stranezza, no? Che salivano e scendevano, no? Quasi come allora se in qualche modo sono a servizio di Dio, ma sono anche amici degli uomini. Allora il nostro angelo custode, no? Poi nella tradizione che in qualche modo ci accompagna, in qualche modo porta a Dio la nostra parola, i nostri desideri, no? Quindi in questo dialogo. E allora quindi questo sogno che Giacobbe ha, Giacobbe in fuga, Giacobbe che sta facendo quello che Abramo aveva vietato di far fare al figlio Isacco, ricordate al suo servo che era stato inviato a trovare la moglie e il servo gli aveva detto: se questa non vuole venire, che faccio? Porto il figlio? E lui disse: guardati bene dal tornare. Guardati bene, non si ritorna indietro. C'è un'uscita per una nascita che va in avanti. Abramo, ricordate, aveva accolto l'invito di Dio a uscire dalla terra di tuo padre, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, dalla tua parentela, dalla tua terra. Bisogna uscire, non tornare. Infatti Isacco poi non torna, Isacco si ferma nella terra, Giacobbe sta tornando. Quasi in un cammino di regressione, di fuga dovuta alla paura della morte, alla paura di aver ingannato il fratello, alla paura di essere ucciso e la madre stessa che per salvare tutti e due, ricordate, lo manda indietro. Allora, anche se sta andando indietro, intanto possiamo rimanere un po' stupiti del fatto che Dio in qualche modo si piega a questo agire dell'uomo che no, piega in qualche modo la benedizione che apparteneva al primogenito e che la madre e Giacobbe capisce e passa al secondo, e che Dio in qualche modo non approva, ma come dire, con noi deve avere a che fare. Con noi deve avere a che fare. Questa è una cosa che a me piace particolarmente, per cui ogni tanto la ripeto, l'avete già sentita, A me una cosa che ci sono diverse cose che ormai forse con l'età uno diventa, come dire, meno paziente, no? Non è vero che miglioriamo in tutto, in certe cose peggioriamo con l'età. E per cui una cosa a me che non mi cala proprio è la parola progetto di Dio. Progetto di Dio è una parola molto in voga in molti ambiti ecclesiali. Cioè, no, della serie di questo progetto di Dio, che dà sempre l'idea di un Dio che ha fatto tutto per il tuo bene, però ha fatto tutto lui, e tu devi solo capire come, no, realizzare. Allora, la scrittura e anche questi passi ci dà un'altra visione rispetto a questa visione un po' nostra, piuttosto quella di un Signore che cerca di portarci avanti avendo a che fare con noi. Come un padre e una madre, tante volte, ma già anche la moglie col marito o il marito con la moglie, cioè anche tanti nostri progetti poi si scontrano con l'oggettività dell'altro. E una persona che vuol bene e che non è fissata, no, strutturata nella realizzazione a tutti i costi del suo progetto, ma quello che vuole è vivere in pace con la persona che ama, con le persone che amano, deve in qualche modo, no, seguire, adattarsi. Allora, se questo in qualche modo è quello che percepiamo noi come cammino della vita, qui ci viene detto che è immagine di qualcun altro che per portarci avanti e insegnarci a vivere deve in qualche modo obbedire a noi. Obbedire non significa che poi quello che facciamo è sempre giusto, e lui ce lo dice, ma deve farsi obbediente. E allora ricordate anche, per esempio, anche quello poi nel Nuovo Testamento, no? Cioè il fatto che appunto fra poco arriverà di nuovo l'Avvento e Natale, e noi faremo memoria della nascita di Gesù a Betlemme, e quindi con questo Giuseppe che con l'asinello, non so se ci saranno di nuovo le recite scolastiche o altre rappresentazioni sacre, con l'asinello e Maria incinta va a Betlemme. E uno dice che bello, le luci, eccetera, però dai Vangeli dovremmo pensare che lo stato d'animo di Giuseppe, che era costretto ad andare a Betlemme per questi romani che ci opprimono e ci costringono a questi censimenti, che sono legati appunto alle tasse, eccetera, eccetera, come era lo stato d'animo di Giuseppe? Io credo che qualche parola o qualche benedizione ai romani l'abbia mandata, no? Allora, quindi questo Signore che dice a Giacobbe, appunto, io porterò avanti con te la mia promessa, le mie promesse, la tua discendenza. Vedremo, abbiamo visto come lui, svegliandosi, Giacobbe, queste parole, che questa esperienza che in qualche modo ha percepito, no, delle parole di Dio, le rilegge per quello che è. C'è un patteggiatore, un in qualche modo manipolatore, no? Per cui è questo Signore che gli ha detto: io ti benedirò, sarò con te, ti espanderai a occidente, ecco, io sono con te, ti proteggerò. Giacobbe dirà: se Dio sarà con me, versetto 20, con questo concludevamo la volta scorsa, e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Come dire, dà condizioni a Dio. Il Signore gli aveva parlato di una promessa che lui porterà avanti perché lui è fedele, che non è condizionata alla nostra risposta. Dio sta parlando a un ingannatore del fratello. E gli sta dicendo, prima di tutto, io ti voglio bene e porterò avanti la mia storia di salvezza con te per la fedeltà, tu che sono il Dio dei tuoi padri, di Abramo, di Isacco, eccetera, di tuo nonno, di tuo padre, e la porterò avanti perché sono fedele a me stesso, cioè nel senso che io sono amore, incondizionato. E Giacobbe, no, dice, mette condizioni a Dio, come dire: Dio, se ti comporti bene e mi fai tornare sano e salvo, pensa, sarai il mio Dio. Immagina che, no, guadagno, ti stai per fare, no? Cioè, e anzi, di tutto quello che tu mi darai, io spero che tu farai il tuo mestiere, io ti darò la decima. Guarda, che bravo. Gioisci, Signore. Gioisci perché io, no, ti ho scelto. Ti ho scelto se tu ti comporti bene. Interessante che poi, ecco, rispetto a questo, non lo so, avere a che fare con certe persone, non so voi, ma a volte uno verrebbe da dire, senti, da come sei venuto, così, no, vai avanti. Ma il Signore invece non lo manda a quel paese. Ci sta, non lo approva, ma ci sta. E allora appunto Giacobbe, capitolo 29, si mise in cammino e andò nel territorio degli orientali. Vide nella campagna un pozzo e tre greggi di piccolo bestiame distese vicino, perché a quel pozzo si abbeveravano le greggi. Sulla bocca del pozzo c'era una grande pietra. Solo quando tutte le greggi si erano radunate là, i pastori facevano rotolare la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveravano il bestiame. Poi rimettevano la pietra al suo posto sulla bocca del pozzo. E ritroviamo una immagine già che abbiamo incontrato, no? Ricordate nel ciclo di Abramo, è proprio quando il servo viene mandato da Abramo a trovare la moglie per Isacco, e dove va? Alla bocca a un pozzo, dove c'è un pozzo, perché naturalmente erano lì che i pastori portavano, è un luogo di incontro per i pastori, per le greggi e per le donne che andavano a prendere l'acqua. Tante altre situazioni ci saranno, ricordate anche Mosè incontrerà quella che poi diverrà sua moglie, e fino a Gesù, che anche lui seduto, stanco, a mezzogiorno, si fermerà presso un pozzo dove una donna andrà a prendere l'acqua. Quindi è una storia, i pozzi poi diventano luoghi simbolici, l'acqua è la vita, ma cosa noi abbiamo bisogno per vivere? Di amore come l'acqua, abbiamo bisogno di amore come l'acqua. E allora lui va lì, Giacobbe disse loro, fratelli miei, di dove siete? Risposero, siamo di Carran. Disse loro, conoscete Labano, figlio di Nacor? Risposero, lo conosciamo. Poi domandò, sta bene? Risposero, sì. Ecco sua figlia Rachele che viene con il gregge. Riprese, eccoci ancora in pieno giorno, non è tempo di radunare il bestiame. Date da bere al bestiame e andate a pascolare. Ed essi risposero, non possiamo finché non siano radunate tutte le greggi e si rotoli la pietra dalla bocca del pozzo. Allora faremo bere il gregge. Egli stava ancora parlando con loro quando arrivò Rachele con il bestiame del padre, era infatti una pastorella. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, insieme con il bestiame di Labano, fratello di sua madre, Giacobbe, fattosi avanti, fece rotolare la pietra della bocca del pozzo e fece bere le pecore di Labano, fratello di sua madre. Vedete, Giacobbe fa lo spaccone, no? Nel senso che gli avevano detto, lui aveva chiesto, no? Ma quando fate rotolare, quando si radunano le altre greggi, vedendo che arriva Rachele con il gregge, no? Lui si fa avanti, fa lo spavaldo, sapete, gli uomini che devono fare colpo sulle donne, e quindi da solo fa rotolare questa pietra, e il rotolare della pietra ci ricorda, no? Altri rotolamenti di pietre che gli angeli faranno. E allora dice appunto, poi Giacobbe baciò Rachele e pianse ad alta voce. Giacobbe si rivelò a Rachele che egli era parente del padre di lei, perché figlio di Rebecca. Allora ella corse a riferirlo al padre, e quando Labano seppe che era Giacobbe, il figlio di sua sorella, gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò e lo condusse nella sua casa. Ed egli raccontò a Labano tutte queste vicende. Allora Labano gli disse, davvero tu sei osso della mia carne, così restò presso di lui per un mese. Ecco, viene accolto appunto da suo zio, dalla figlia di suo zio Rachele, e che lo abbraccia e lo accoglie per un mese, Notate l'attenzione a questa indicazione per un mese, cioè nel senso che l'accoglienza di un parente, ok, poi dopo devi cominciare a fare qualcosa, non è che puoi stare a, no? Poi Labano disse, vedete, alla fine di questo mese disse, poi Labano disse a Giacobbe, poiché sei mio parente, dovrai forse prestarmi servizio gratuitamente? Indicami quale deve essere il tuo salario. Vedete, lui si ferma dallo zio, comincia a far qualcosa, per cui gli dice, ok, comincia a stare con noi, mettiamoci d'accordo su quanto devo darti. Ora Labano aveva due figlie, la maggiore si chiamava Lia e la più piccola si chiamava Rachele. Lia aveva gli occhi smorti. Mi dispiace, la Bibbia è veramente un po' crudele in questa situazione, anche un po' maschilista forse, probabilmente, ma che ci dobbiamo fare? E mentre Rachele era bella, no? Di forme e avvenente di aspetto. Perciò Giacobbe si innamorò di Rachele, cioè sembra quasi una conseguenza, no? Cioè quasi che fosse bella. Però ecco, vedete, al di là del racconto, che, però è interessante che per la prima volta nelle nostre coppie della Genesi, per la prima volta si dice che un uomo si innamorò di una donna. Nel senso che di Abramo e Sara non si dice mai che Abramo amò Sara o che Sara amava Abramo. Di Isacco non si dice che si innamorò, si dice l'amò. Il padre la sceglie per lei, no, il servo la porta, lui la accolse e l'amò. Di Giacobbe si dice che si innamorò. Cioè quasi che anche la scrittura ci narra un cammino di umanizzazione che cresce. E dove fra l'altro anche ancora noi in molte culture i matrimoni sono combinati. E in molte culture non ci si sposa per amore, no? E un uomo e una donna, magari anche sposati, avranno dei figli, ma non si ameranno mai. E in altre situazioni, dove magari sono ancora le situazioni che decidono, però accade che a volte in situazioni decise da altri uno trova degli spazi per amare. Ci sono anche dei matrimoni che sono stati combinati e poi in qualche modo si è aperto un amore. Cioè, no? E che questo fra l'altro in una riflessione di un commento che trovavo diceva è vero in certe situazioni di rapporto di coppia, è vero anche in certe situazioni della vita. Noi la vita che mica la scegliamo tutta noi. Una parte sì, speriamo anche nelle sue dimensioni più importanti, ma in altre no. E però questo non significa che anche in quelle situazioni che non abbiamo scelto non possiamo in qualche modo tentare di amare. E invece qui, nel discorso di Giacobbe, no, c'è un passo in avanti, e c'è un passo di umanizzazione, cioè no, in qualche modo un sentire che c'è qualcosa che nasce, no, e che mi attrae all'altro, all'altra. Giacobbe si innamora di Rachele. Disse dunque, io ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore. Rispose Labano, preferisco darla a te piuttosto che un estraneo, come dire, benedetto figlio che mi hai fatto questa richiesta, che bravo che sei, io te la do volentieri perché a te che sei del mio sangue e non... Ricordate che sto Labano è un tipo già particolare, no? Ricordate già quando il servo di Abramo era andato, lui era così interessato ai monili, alle cose d'argento, no? Gli aveva detto, fermati ancora, no? Sperando che questo gli facesse ancora regali. E allora Giacobbe servì 7 anni per Rachele, gli sembrarono pochi giorni, tanto era il suo amore per lei. Ci può sembrare un po' romantico, d'altra parte è vero che anche no, quando come dire, è qualcosa che sentiamo, che portiamo avanti con determinazione, con senso, con amore, no, le cose ci sembrano molto più veloci. La percezione del tempo è legata anche al nostro stato interiore, no? Come sappiamo. Poi Giacobbe disse a Labano: dammi la mia sposa, perché i giorni sono terminati e voglio unirmi a lei. Allora Labano radunò tutti gli uomini del luogo e diede un banchetto. Ma quando fu sera, egli prese la figlia Lia e la condusse da lui, ed egli si unì a lei. Labano diede come schiava alla figlia Lia la sua schiava Zilpa. Quando fu mattino, vedete, puntini, 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 il narratore vuol creare già la suspense, no? La suspense, cioè, facendoci impersonare con Giacobbe. No? Ecco, era Lia. Le spose a quel tempo non venivano presentate immediatamente, poi erano tutte velate, no? Per cui naturalmente Giacobbe non si rende conto, fin tanto che c'è luce, di chi era veramente la sposa, si unisce a lei, no? Per cui matrimonio consumato, anche per la Chiesa ormai ci sarebbero molti problemi a scioglierlo, perché è consumato, e al mattino quando c'è la luce, ecco Lia. Cioè il grande ingannatore si trova ingannato. Il grande ingannatore si trova ingannato. Perché così è nella vita. Nella vita in cui uno va avanti e inganni, poi troverai un momento in cui qualcuno sarà più bravo di te a ingannarti. Allora Giacobbe, ecco, no, che aveva impostato la sua vita nell'inganno, scopre di essere ripagato dalla stessa moneta. Padre Spidlich diceva, che riportava un insegnamento dei padri della Chiesa, che non è da prendere in senso deterministico, cioè che è sempre così, ma piuttosto in senso sapienziale, cioè che il male fatto ti torna. Il male fatto ti torna. E allora Lia, allora Giacobbe disse a Labano: che cosa mi hai fatto? Immaginate con che dramma, no? Non sono stato al tuo servizio per Rachele, perché mi hai ingannato? Perché hai fatto il Giacobbe, si potrebbe dire, no? Rispose Labano: non si usa far così dalle nostre parti. Vedi, tu sei straniero, non conosci le nostre usanze, no? Non si dà in sposa la figlia più piccola prima della primogenita. Finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche l'altra per il servizio che tu presterai presso di me per altri 7 anni. Vedete, come dire, lui si sentiva sicuro di essere tornato, no, tra parenti, dallo zio, lo zio che l'aveva abbracciato, che l'aveva baciato, e poi proprio lo zio che lo inganna. E i contesti, cioè ci ridiciamo sempre questo, che non basta il sangue per fare fratelli e sorelle. Uomini si nasce, fratelli si diventa. Non è vero che il sangue, no, è mio fratello. Beh, avete lo stesso sangue. Come sappiamo, anche in Italia, nella nostra Italia, tantissime violenze, omicidi accadono in contesti familiari. Anzi, di quello che sappiamo e di quello che rimane nascosto per paura, violenze, no. E non... Ricordate, Abramo doveva uscire. Questo non significa che si è contro la famiglia, ma nessuna idealizzazione della famiglia. Cioè, certamente, noi ci auguriamo che gli uomini... Però è l'amore che poi fa, no, fratelli e sorelle, sposo e sposa, nella stessa carne, no? E allora dice, ecco, per altri 7 anni, vedete che buon calcolatore, suo zio, che gli dice: ma hai lavorato per me 7 anni, no, finisci anche questo, lavora altri 7 anni e finalmente ti darò la tua amata. E così fece Giacobbe, terminò la settimana nuziale, e allora Labano gli diede in moglie la figlia Rachele. Labano diede anche come schiava alla figlia Rachele la sua schiava Bila. Attenzione a questo discorso delle schiave, che adesso tornerà. Giacobbe si unì anche a Rachele e amò Rachele più di Lia. Fu ancora al servizio di lui per altri 7 anni. È una famiglia complessa, diciamo quella di Rachele. Non so se oggi gli darebbero la comunione a Giacobbe. E perché appunto c'ha 2 mogli, poi appunto lui ama una più dell'altra, e che ci vuoi fare? Però lui non voleva neanche sposarla, sta lì, no? Poverina. E niente, appunto, si prese questi altri 7 anni. Ora il Signore, vedendo che Lia veniva trascurata, la rese feconda, mentre Rachele rimaneva sterile. Naturalmente noi dobbiamo sempre decodificare questo, no? Però c'è una... Vedete, perché noi pensiamo a Rachele, pensiamo a Giacobbe, però c'è anche Lia, no? Poveretta, che viene usata in questo gioco di inganni, no? E c'è un, ecco, questo signore che, come Agar, ricordate anche Agar era stata usata, no? E il Signore non si è dimenticato di Agar, così il Signore non si dimentica di Lia. E Lia, paradossalmente, la sposa meno amata è quella che invece dà immediatamente figli. Così Lia concepì e partorì un figlio, lo chiamò Ruben, perché disse: il Signore ha visto la mia umiliazione, certo ora mio marito mi amerà. Vedete, i figli diventano luogo di guerra, no? Io sono una donna che sto dando figli a mio marito, la mia sorella, nonché sua sposa, no, per cui lui mi amerà di più. Concepì ancora e partorì un figlio e disse: il Signore ha udito che io ero trascurata e mi ha dato anche questo, e lo chiamò Simeone. Attenzione, notate che questi nomi, questi figli, sono i capostipiti delle 12 tribù di Israele. Quindi quelli che poi avranno, no, la tribù di Simeone, la tribù di Ruben. Concepì ancora e partorì un figlio e disse: questa volta mio marito mi si affezionerà, perché gli ho partorito 3 figli. Vedete, lei pensa questo, sembra che siano dei tentativi, no? Cioè, come dire, finalmente mi amerà, ma non sembra. E anche lei dice: allora finalmente, allora sono 3. Rende ancora più triste questa vicenda, no? Per questo lo chiamò Levi. Concepì ancora e partorì un figlio e disse: questa volta loderò il Signore. Per questo lo chiamò Giuda. E cessò di avere figli. Quindi 4 figli gli dà. Rachele, vedendo che non le era concesso di dare figli a Giacobbe, divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: dammi dei figli, se no io muoio. Giacobbe si irritò contro Rachele e disse: tengo forse io il posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo? Anche qui c'è del dolore, del dolore di una donna che non riesce a dare dei figli al marito e che a un certo punto nella rabbia se la prende col marito, no? E dire: non sei bravo neanche a darmi un figlio. A volte questa cosa di qui la si sente ancora, no? Nella fatica di coppie che cercano di avere figli, e si entra poi in quel gioco terribile della colpevolizzazione, della rabbia che naturalmente a chi lo dai addosso, a chi è più vicino a te, no? E dall'altra parte lui gli risponde, anche lui a tono di dire: senti, ma sono forse Dio, posso io decidere, no, da me di darti un figlio? Io ci provo. Vedete, è molto umano, no? Ci siamo molto noi, con le nostre sterilità, con le sterilità che sono queste di una coppia, ma sono a volte anche le sterilità di contesti familiari, di contesti ecclesiali, dove poi nella rabbia di che non si viene fuori bisogna trovare dei colpevoli, no? Allora i parroci dice sono sti laici, eh? Sti laici che non si coinvolgono, che stanno sempre a casa loro, eccetera, no? I laici dicono sti preti, a volte abbiamo anche le nostre colpe, no? Ma è sempre la cosa di trovare un capo espiatorio, di quelle che sono le nostre sterilità. E allora lei rispose, ecco la mia serva Bila, unisciti a lei, partorisca sulle mie ginocchia, cosicché per mezzo di lei abbia anch'io una prole. Vedete, così come aveva fatto Sara, così fa anche Rachele, no? Cioè, con questa usanza antica, per cui i figli che nascevano dalle schiave, fra l'altro anche fisicamente, no? La donna veniva posta tra le gambe della padrona, per cui allora in qualche modo, anche simbolicamente, ma no, avveniva, era della padrona, sì, veniva fuori dalla schiava, ma la schiava era un prolungamento della padrona. Un utero in affitto, potremmo dire con i termini nostri oggi, non è, no? E allora, così ella gli diede in moglie la propria schiava, Bila, e Giacobbe si unì a lei. Bila concepì e partorì a Giacobbe un figlio. Rachele disse, Dio mi ha fatto giustizia e ha anche ascoltato la mia voce dandomi un figlio. Per questo ella lo chiamò Dan. Bila, la schiava di Rachele, concepì ancora e partorì a Giacobbe un secondo figlio. Rachele disse, ho sostenuto contro mia sorella lotte tremende e ho vinto, e lo chiamò Neftali. Attenzione, questi nomi, se noi dovessimo poi fermarci su ogni nome, in ebraico hanno a che fare con l'esclamazione della madre. Per cui, pensate, se il nostro nome porta un po' la nostra storia, pensate, cioè queste persone portano la storia di conflitti, no? Tra donne, qui anche Giacobbe è coinvolto, no? Allora Lia, vedendo che aveva cessato di aver figli, prese la propria schiava Zilpa e la diede in moglie a Giacobbe. Vedete, Lia dice, vabbè, questa mi sta recuperando, portiamoci avanti. Allora magari io già gli ho dati 4, sono già, c'ho la mia schiava, no? Per cui Zilpa, la schiava di Lia, partorì a Giacobbe un figlio. Lia esclamò, per fortuna, e lo chiamò Gad. Zilpa, la schiava di Lia, partorì un secondo figlio a Giacobbe. Lia disse, per la mia felicità, certamente le donne mi chiameranno beata, e lo chiamò Asher. A che punto siamo? Ho perso il conto. Siamo 8? 8 a? Cioè 6 di Lia, 6 a 2, vedete, primo set. Siamo già... Al tempo della mietitura del grano, Ruben uscì e trovò delle mandragore che portò alla madre, Lia. Rachele disse a Lia, dammi un poco delle mandragore di tuo figlio. Vedete, in nota ci viene detto che le mandragore, piante il cui nome ebraico è formato dalla stessa radice di amore, e alla quale gli antichi attribuivano una virtù afrodisiaca, per cui, vedete, trova le mandragole e Rachele dice a Lia, senti, dammela a me, perché così, no? Dammi un po' delle mandragole di tuo figlio. Ma Lia rispose, ti sembra poco avermi portato via il marito, perché ora tu voglia portare via anche le mandragole di mio figlio? Riprese Rachele, ebbene, Giacobbe si corichi pure con te questa notte, ma dammi in cambio le mandragole di tuo figlio. La sera, quando Giacobbe arrivò dalla campagna, Lia gli uscì incontro e gli disse, da me devi venire, perché io ho pagato il diritto di averti con le mandragore di mio figlio. Che famiglia! Cioè, no. E vedete, anche Giacobbe, uno dice, magari non era così dispiaciuto, però allo stesso tempo era, no, combattuto e conquistato dalle due mogli, che dovevano avere un carattere non da poco. E allora dice, così egli si coricò con lei quella notte, e il Signore si audì Lia, la quale concepì e partorì a Giacobbe un quinto figlio. Lia disse, Dio mi ha mandato il mio salario perché ho dato la mia schiava a mio marito, e lo chiamò Issacar. Lia concepì e partorì ancora un sesto figlio a Giacobbe. Lia disse: Dio mi ha fatto un bel regalo, questa volta mio marito mi preferirà, perché gli ho partorito sei figli, e lo chiamò Zabulon. In seguito partorì una figlia e la chiamò Dina. E siamo 8 a 2 più una figlia che non conta, naturalmente, perché contano i maschi in quelle culture, saremo 9 a 2, cioè Lia ha stravinto. Ecco, no, come anche queste dinamiche, no, le dinamiche di possesso che generano figli nella carne, però sono legate appunto a conquiste, a riprendersi l'altro, a ergersi contro la sorella, no? Dio si ricordò anche di Rachele, Dio la esaudì e la rese feconda. Ella allora concepì e partorì un figlio e disse: Dio ha tolto il mio disonore, e lo chiamò Giuseppe, dicendo: il Signore mi aggiunga un altro figlio. E più avanti, però più avanti fra un po' di capitoli, noi troveremo che ancora Rachele avrà ancora un figlio, che chiamerà Beniamino, e morirà, vedremo, morirà di parto. Però questo per dire, quindi stiamo vedendo i 12 figli, da cui le 12 tribù di Israele, e dalle 12 tribù di Israele per noi cristiani verranno i 12 apostoli, no? Però allora, leggendo la Bibbia e poi leggendo anche i Vangeli, dovremmo parlare dei 12 apostoli e delle 12 colonne della Chiesa con un po' meno di trionfalismo. No, che uno dice, le 12 tribù di Israele, i 12 apostoli, cazzo. Già uno vede da dove vengono questi 12 figli e come si chiamano, no, come si chiamano, abbiamo visto la spiegazione dei nomi che le madri danno, e uno dice, caspita, è una famiglia problematica. Come anche i 12. Nel senso che poi vai a leggere i Vangeli e vedrai che quello si arrabbia con quell'altro, che quello eccetera, che si fanno le scarpe vicendevolmente, che si arrabbiano per chi è primo. Cioè, ecco, questo siamo noi. Questo siamo noi, ecco, la buona notizia, perché leggiamo queste parole? Perché qui ci dice che Dio sta portando avanti le sue promesse. Dio l'ha detto a Giacobbe, io porterò avanti le mie promesse. Io sarò con te, eccetera. E uno poi va a vedere queste storie e dice... Però, vedete, la Bibbia non ha paura di raccontarlo. Non ha paura di raccontarlo. Ieri sulla stampa, non so se vi è capitato di vedere, c'era una pagina culturale, c'è l'articolo su un libro che un prete del Congo, credo, ha fatto, in Germania, che parla dello schiavismo della Chiesa Cattolica, che ancora nel 600, no, c'erano dei papi che avevano degli schiavi, e ancora nel 1800 un gesuita, un provinciale gesuita del Maryland, no, prima della guerra di secessione eccetera, c'era il documento con cui lui vendeva 272 schiavi neri eccetera. È la nostra storia. Noi quando poi ce lo dicono, no, la nascondiamo, no? Perché noi vorremmo la storia della Chiesa eccetera eccetera, ma questa è la nostra storia. Israele non ha problemi, ci sono anche lì un po' più fanatici e moralisti che tendono a nascondere, no? Ma di per sé coloro che ci hanno trasmesso questi testi ci trasmettono una storia di un popolo che ha anche delle cose di cui vergognarsi. Però allo stesso tempo ci dicono che Dio non si vergogna di noi, cioè non si vergogna di noi da abbandonarci. Cioè, la rivelazione del vero volto di Dio, chi ci ama? Chi ci ama? e basta. E non ci lascerà mai. Qualunque nefandezza possiamo fare, e che sia accaduta anche nelle nostre famiglie, Dio ci ama. E quindi credo che sia, come dire, anche questa è buona notizia, no? Che poi si compirà nel Vangelo di Gesù. E allora, dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe, Giacobbe disse a Labano: lasciami andare e tornare a casa mia, dalla mia terra. Dammi le mogli per le quali ti ho servito, i miei bambini, perché possa partire. Tu conosci il servizio che ti ho prestato. E, ecco, questo è un momento importante, no? Nel senso che Giacobbe sente il desiderio di tornare. Sono passati anni, si è sposato più volte, ha avuto tanti figli, sente il desiderio di tornare presso la sua casa, nella sua terra. Gli disse Labano: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, per divinazione ho saputo che il Signore mi ha benedetto per causa tua. E aggiunse: fissami il tuo salario e te lo darò. Vedete, qui il testo non scorre facilmente, perché è così. Questi testi poi sono molto elaborati, frammentari, eccetera, no? Cioè, così come a dire, Labano si rende conto che Giacobbe, come vedremo, aveva delle grandi capacità per allevare il bestiame, e naturalmente questo faceva arricchire il suocero, no? Per cui, come dire, vedo che con te ci faccio i soldi, il Signore ti ha benedetto, no? E quindi gli dice: fissami il tuo salario e te lo darò. Gli rispose: tu stesso sai come ti ho servito, cioè, come dire, rimani qua, dimmi quanto ti devo pagare e te lo darò, che te ne vuoi andare, cioè, tu sei la mia miniera, cioè, che te ne vuoi andare. E dice: tu stesso sai come ti ho servito e quanto sono cresciuti i tuoi averi per opera mia, perché il poco che avevi prima della mia venuta è aumentato oltre misura, e il Signore ti ha benedetto sui miei passi. Ma ora, quando lavorerò anch'io per la mia casa? Vedete, come dire, ok, Giacobbe comincia a sentire anche che il suocero lo sfrutta, ha fatto lavorare 14 anni per le figlie, no? E allora dice, riprese Labano: che cosa ti devo dare? Giacobbe rispose: non mi devi nulla. Se tu farai per me quanto ti dico, ritornerò a pascolare il tuo gregge e a custodirlo. Oggi passerò fra tutto il tuo bestiame. Tu metti da parte ogni capo di colore scuro tra le pecore e ogni capo chiazzato e punteggiato tra le capre sarà il mio salario. In futuro la mia stessa onestà risponderà per me. Quando verrai a verificare il mio salario, ogni capo che non sarà punteggiato o chiazzato fra le capre o di colore scuro tra le pecore, se si troverà presso di me, sarà come rubato. Allora comincio a dire: ok, facciamo così, io comincio a prendermi delle capre che sono chiazzate, no, eccetera, quelle che invece saranno tue, io le alleverò, però cominciamo un po' a mettere quelle che sono per me e quelle che sono per te. Vedete, sta cominciando a prendere distanza, mentre il suocero vuole tenerlo con sé, no, per approfittarne, se volete in una maniera fusionale. Siamo tutti insieme, cioè sotto di me, no? Come in quelle famiglie dove non si vuole lasciare partire, no, i figli, perché sono il bastone della vecchiaia, no? Per cui a un certo punto io devo... meglio una femmina, no? Perché le femmine rimangono, i maschi se ne vanno, no? In tutti questi discorsi che si faceva, perché quando saremo vecchi, almeno lei rimarrà e ci accudirà. Tutti questi discorsi, no? Allora Giacobbe sta cominciando a prendere distanza, capisce che non può andarsene subito, anche perché per il momento è stato invischiato in queste dinamiche fusionali, non ha un gregge suo, però comincia a dire: ok, io continuo a lavorare per te, però comincio a prendere distanza. È come dire, come certi processi di nascita siano distanza, no? Siano dei processi che non possono avvenire subito. E allora qui c'è questo racconto dove Labano, versetto 24, 34, dice: bene, sia come tu hai detto. In quel giorno mise da parte i capi striati e chiazzati e tutte le cape punteggiate e chiazzate. Quindi mette da parte quelli che hanno delle striature e chiazzati, e invece quelli che hanno delle punteggiature. Ogni capo che aveva del bianco e ogni capo di colore scuro tra le pecore, gli affidò i suoi figli, stabilì una distanza di 3 giorni di cammino tra sé e Giacobbe, mentre Giacobbe pascolava l'altro bestiame di Labano. Ma Giacobbe prese rami freschi di pioppo, di mandorlo e di platano, ne intagliò la corteccia a strisce bianche, mettendo a nudo il bianco dei rami. Mise i rami così scortecciati nei canaletti, agli abbeveratoi dell'acqua, dove veniva a bere il bestiame, ben in vista per le bestie che andavano in calore quando venivano a bere. Così le bestie andavano in calore di fronte ai rami e le capre figliarono capretti striati, punteggiati e chiazzati. Naturalmente qui il racconto ci lascia un po' perplessi su queste, però voglio dire, le accogliamo, no, senza darci un significato scientifico, ecco, è tutto da verificare. Quanto alle pecore, Giacobbe le separò e fece sì che le bestie avessero davanti a loro gli animali striati e tutti quelli di colore scuro del gregge di Labano. E i branchi che si erano così formati per sé non li mise insieme al gregge di Labano. Ogni qualvolta andavano in calore bestie robuste, Giacobbe metteva i rametti nei canaletti, in vista delle bestie, per farle concepire davanti ai rami. Quando invece le bestie erano deboli, non li metteva. Così i capi dei bestiame deboli erano per Labano e quelli robusti per Giacobbe. Egli si arricchì oltre misura e possedette greggi in grande quantità, schiave e schiavi, cammelli e asini. Vedete, no? Ha sistemato il suocero che lo aveva ingannato, lo inganna. Giacobbe, leggiamo ancora un po', venne a sapere che i figli di Labano dicevano: Giacobbe si è preso tutto quello che aveva nostro padre e con quanto era di nostro padre si è fatto questa grande fortuna. Vedete, è un altro elemento che convincerà Giacobbe che è l'ora di andarsene è il fatto che i suoi cognati cominciano a parlare male di lui. No, per quanto uno dice famiglia, famiglia, però uno comincia a dire: guarda, quello straniero che non è il nostro si sta facendo i soldi coi soldi di nostro padre. Eppure stanno tutti insieme, no? Eppure sono fratelli, cognati, eccetera. Però quando si comincia a mettere mano ai beni, no? Si rivela il cuore. Si rivela il cuore. No? Infatti nelle situazioni poi di arrabbiature, di divisioni di eredità, voi vedete che la gente, i fratelli e sorelle, si dicono cose che non avevano mai detto prima, che covavano da anni e anni, perché ti ricordi quando avevi 5 anni la mamma a te ti comprò la bambolina, mentre a me, uno dice ci abbiamo 60 anni, tu ti stai ricordando, eh sì, tutta la vita che io me lo ricordo, ma solo adesso te lo dico, quando si va a toccare i soldi, i beni, lì viene fuori il cuore. Quando in qualche modo la vita concreta, no? Di cui noi pure abbiamo bisogno per vivere, lì viene fuori il cuore. E se puoi spegnere, fai pure. E allora ecco, no? Cominciano questo sguardo, queste parole, eccetera. Giacobbe osservò anche la faccia di Labano e si accorse che verso di lui non era più come prima. Vedete, anche il suocero comincia dentro di sé a prendere distanza, no? E quanto è vero quanto la faccia dice di noi. E poi tutta la scienza oggi ci aiuta, il linguaggio non verbale, eccetera, no? Ma già la Bibbia aveva capito che, no? Che bastava guardare, Giacobbe guarda il suocero e dice: qua le cose si mettono male. E allora il Signore disse a Giacobbe: torna alla terra dei tuoi padri, nella tua famiglia, io sarò con te. Vedete, Giacobbe già lo sentiva, no, di voler tornare a casa sua, è come se sempre più sente che deve farlo, che c'è qualcosa di profondo e che non viene soltanto da lui, che deve tornare. Allora Giacobbe mandò a chiamare Rachele e Lia in campagna presso il suo gregge e disse loro: io mi accorgo dal volto di vostro padre che egli verso di me non è più come prima, ma il Dio di mio padre è stato con me. Sapete voi stesse come ho servito vostro padre con tutte le mie forze, mentre vostro padre si è beffato di me e ha cambiato 10 volte il mio salario. Ma Dio non gli ha permesso di farmi del male. Se gli diceva le bestie punteggiate saranno il tuo salario, tutto il gregge figliava bestie punteggiate. Se diceva le bestie striate saranno il tuo salario, allora tutto il gregge figliava bestie striate. Così Dio ha sottratto il bestiame a vostro padre e l'ha dato a me. Vedete, la racconta, cioè nel senso che anche lui rimane sempre, non è che dice proprio alle figlie come ha in qualche modo, come dire, aiutato Dio a benedirlo, possiamo dire così. E non è sincero neanche lui fino in fondo, no? E una volta nel tempo in cui il piccolo bestiame va in calore, io il sogno alzati gli occhi, cioè saltiamo alcuni precetti, dice, e, perché lui dice che quello gliel'ha detto Dio, versetto 13, sono il Dio di Betel, dove tu hai unto una stele e dove mi hai fatto un voto. Vi ricordate, no? È proprio lì al sogno dove poi lui innalzò una stele e fece questo voto, no? Ora alzati, parti da questa terra e torna nella terra della tua famiglia. Rachele e Lia gli risposero, abbiamo forse ancora una parte, un'eredità nella casa di nostro padre? Non siamo forse tenuti in conto da straniere da parte sua dal momento che ci ha vendute e si è anche mangiato il nostro denaro? Tutta la ricchezza che Dio ha sottratto al nostro padre è nostra, dei nostri figli. Ora fa pure quello che Dio ti ha detto. Vedete, le figlie di Labano, le mogli di Giacobbe, non fanno nessuna remora, no? Dall'altra parte con un padre così, dicono ok, il nostro padre ci ha dato così, si vede che padre è, poi si è mangiato i nostri soldi, noi siamo con te, veniamo con te. Allora Giacobbe si alzò, caricò i figli e le mogli sui cammelli, condusse via tutto il bestiame, tutti gli averi che si era acquistato, il bestiame che si era acquistato in Paddan Aram, per ritornare da Isacco, suo padre, nella terra di Cana. Labano era andato a tosare il gregge e Rachele rubò gli idoli che appartenevano al padre. Attenzione anche a questa cosa, no? Queste statuine, questi che molte popolazioni, no, ancora oggi hanno un po' come gli dei della casa, no? E Giacobbe eluse l'attenzione di Labano, l'arameo, non lasciando trapelare che stava per fuggire, così poté andarsene con tutti i suoi averi. Si mosse dunque, passò il fiume e si diresse verso le montagne di Galad. Vedete, deve fuggire. L'aveva già provato a dirglielo, no? A Labano che voleva andare via. E Labano in tutti i costi ha detto, no, rimani, ti pago, dimmi tu quanto ti devo pagare, io ti pagherò, eccetera, eccetera. Ma non lo lasciava andare. Bisogna a un certo punto fuggire. Un po' come sarà per gli ebrei dell'Egitto, no? Che Mosè cercherà di parlare al faraone. E il faraone cercherà di dialogare, di dire, ma sì, ma guardate, ma dove andate, allontanatevi un po', portatevi solo gli uomini, lasciate le donne, no? E poi il faraone, come se, ricordate che dopo ogni piaga, dopo ogni segno, molte volte il faraone dirà, ho peccato, no? Però allora andate, sì, ma poi il cuore del faraone si indurì di nuovo, no? A un certo punto bisogna uscire. Come dire, che l'altro lo capisca o non lo capisca, a un certo punto bisogna andare. E allora, leggiamo ancora un pezzo. Il terzo giorno fu riferito a Labano che Giacobbe era fuggito, allora egli prese con sé i suoi parenti e lo inseguì per 7 giorni di cammino e lo raggiunse sulle montagne di Galad. Ma Dio venne da Labano, l'arameo, in un sogno notturno e gli disse, bada di non dire niente a Giacobbe, né in bene né in male. Labano andò dunque a raggiungere Giacobbe. Ora Giacobbe aveva piantato la tenda sulle montagne e Labano si era accampato con i parenti sulle montagne di Galad. Disse allora Labano a Giacobbe, che cosa hai fatto? Hai eluso la mia attenzione e hai condotto via le mie figlie come prigioniere di guerra. Perché sei fuggito di nascosto, mi hai ingannato e non mi hai avvertito? Io ti avrei congedato con feste e con canti, suoni tamburelli di cetre, come no? E non mi hai permesso di baciare i miei figli e le mie figlie. Certo, hai agito in modo insensato. Sarebbe il mio potere farti del male, ma il Dio di tuo padre mi ha parlato la notte scorsa, bada di non dir niente a Giacobbe, né bene né male. Certo sei partito perché soffrivi di nostalgia per la casa di tuo padre, ma perché hai rubato i miei dei? Giacobbe rispose a Laban e disse: perché avevo paura e pensavo che mi avresti tolto con forza le tue figlie? Ma quanto a colui presso il quale tu troverai i tuoi dèi, non resterà in vita. Alla presenza dei nostri fratelli verifica quanto vi può essere di tuo presso di me e riprendilo. Vedete, questa iniziativa di Rachele sembra che appunto Giacobbe non ne sappia niente, no? Giacobbe non sapeva che gli aveva rubati Rachele. Allora Labano entrò nella tenda di Giacobbe e poiché nella tenda di Lia e nella tenda delle sue schiave, ma non trovò nulla, ma poi poi uscì nella tenda di Lia ed entrò nella tenda di Rachele. La Rachele aveva preso gli idoli e li aveva messi nella sella del cammello, poi vi si era seduta sopra, così Labano frugò in tutta la tenda, ma non li trovò. Ella parlò al padre: non si offenda il mio signore se io non posso alzarmi davanti a te, perché ho quello che avviene di regola alle donne. Ecco, no, vedete, Giacobbe è ingannatore, ma Rachele ha imparato. Cioè, voglio dire, forse anche questo c'era una sintonia che li ha attratti, no? Per cui dice: guarda, non posso, lo vorrei pure. Labano cercò, ma non trovò gli idoli. Giacobbe allora si adirò e apostrofò Labano, al quale disse: qual è il mio delitto, qual è il mio peccato perché ti accanisca contro di me? Ora che hai frugato tra tutti i miei oggetti, che cosa hai trovato di tutte le cose di casa tua? Mettilo qui davanti ai miei e ai tuoi parenti, e siano essi giudici tra noi due. 20 anni ho passato con te, le tue pecore e le tue capre non hanno abortito e non ho mai mangiato i montoni del tuo gregge. Nessuna bestia sbranata ti ho portato il mio discarico. Io stesso compensavo il danno. Vedete, si sta strapigliando col suocero, no? È il momento in cui nella rabbia ci si dice di tutto. E versetto 42: se il Dio di mio padre, il Dio di Abramo, il terrore di Isacco non fosse stato con me, tu ora mi avresti licenziato a mani vuote. Ma Dio ha visto la mia afflizione e la fatica delle mie mani, e la scorsa notte egli ha fatto da arbitro. Ci fermiamo qui. Poi vedremo la prossima volta la conclusione, no, di queste vicende così nostre. Ricordate sempre questo che ci siamo detti: per noi cristiani la Bibbia è parola di Dio in parole di uomini. È pienamente parole di uomini. E quando noi diciamo l'umano e diciamo qualcosa di negativo, no, tante volte uno dice la mia umanità, quando uno va a confessarsi dice padre che vuole, l'umano che c'è in me, no, noi denigriamo l'umano. Dio lo ama, ci entra dentro per liberarlo, per farlo camminare, per cui è bello che questa parola tanto umana ci parli, no, di questo Dio. Bene, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.